State ascoltando SBS Italian.
Il Movimento 5 Stelle potrebbe ritirare i ministri dal governo. Anticipata oggi la riunione del Comitato Nazionale per la lotta al Covid in Australia. Il presidente americano Biden in Arabia Saudita incontra il principe ereditario Bin Salman. Nello sport il danese Pedersen vince la 13ª tappa del Tour de France. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di sabato 16 luglio 2022. Iniziamo dalla crisi di governo in Italia. I ministri del Movimento 5 Stelle potrebbero ritirarsi dal governo prima di mercoledì, giorno previsto per l'intervento del Presidente del Consiglio Draghi in Parlamento. Questa è l'ipotesi che circola negli ambienti del Movimento, uno scenario che secondo fonti parlamentari sarebbe fra quelli sul tavolo dei confronti interni in corso. Questa soluzione, a quanto si apprende, è stata discussa anche nel Consiglio nazionale di ieri. All'uscita da una riunione di lavoro, il presidente dei Pentastellati, Giuseppe Conte, è stato circondato dai giornalisti che lo attendevano e mentre camminava verso la macchina ha risposto a poche domande, rifiutandosi di confermare le voci sul ritiro dei ministri. Ascoltiamo.
L'appuntamento mi sembra che sia mercoledì, no? In Parlamento, quindi il presidente Draghi che si presenta in Parlamento. Adesso lasciateci un attimo.
Ma lei l'ha sentito Draghi, presidente?
Non ho avuto occasione di sentirlo. Noi siamo stati chiari nelle nostre dichiarazioni di voto, nel significato minimale attribuito a una mancata partecipazione al voto, abbiamo spiegato ampiamente. Poi ovviamente c'è consapevolezza che poteva il presidente Draghi prendere anche questa decisione, una decisione che spettava a lui, ne ha tratto queste conseguenze.
Intanto le forze politiche ritengono difficile risolvere la crisi che si è aperta con l'uscita dalla Camera del Senato dei parlamentari del Movimento 5 Stelle sul voto di fiducia. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che si è dimesso dal Movimento, dice che il governo Draghi e la coalizione che la sosteneva deve andare avanti, ma che lui la vede molto difficile. Di Maio poi aggiunge: a Mosca hanno brindato perché a Putin è stata offerta la testa di Draghi e ora anche l'Europa è più debole. Il Partito Democratico continua a sperare in un ripensamento di Draghi e resta convinto che formato e perimetro della maggioranza debbano rimanere inalterati, scrive in un comunicato. In una nota, Forza Italia e Lega confermano la telefonata tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini e scrivono: il centrodestra di governo prende atto che non è più possibile contare sul Movimento 5 Stelle in questa fase così drammatica. Ascolteremo con rispetto e attenzione le considerazioni di Draghi in Parlamento, prosegue la nota. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ribadisce che la soluzione alla crisi è quella di andare al voto subito. Veniamo in Australia. Il governo ha anticipato a oggi la riunione straordinaria del Comitato Nazionale per l'emergenza Covid che era stata programmata per lunedì. In un tweet il primo ministro Anthony Albanese scrive che il responsabile della salute nazionale, il professor Paul Kelly, effettuerà un intervento per aggiornare governo federale, stati e territori sull'aumento di casi di coronavirus e farà proposte per proteggere la comunità, in particolare le persone vulnerabili. Nel corso della riunione Albanese dovrebbe anche annunciare di avere cambiato decisione sulla concessione del pagamento di 700 150 dollari per i lavoratori positivi al Covid che devono autoisolarsi e che hanno usato tutto il loro congedo di malattia. Il governo aveva annunciato la sospensione dell'aiuto economico dal 30 giugno e governi statali e sindacati avevano protestato chiedendo al governo di ripensarci. Il premier di New South Wales, Dominic Perrottet, si è unito agli altri leader statali e dei territori e ha invitato il governo federale a riprendere il pagamento dell'aiuto economico.
I think it is unfair that when the state imposes public health orders on people that restrict their liberty and their capacity to work, for the government to not provide financial support.
Ultima tappa della visita di Joe Biden in Medio Oriente, in Arabia Saudita. Dopo il suo incontro con il primo ministro ad interim israeliano Yair Lapid, il presidente americano ha incontrato a Ramallah il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen. Poi con un volo diretto da Tel Aviv, il primo dopo la decisione del governo di Riyadh di aprire il proprio spazio aereo a tutti i paesi, incluso Israele, Biden è partito per Jeddah, dove al suo arrivo è stato accolto dal principe ereditario Mohammed bin Salman. Successivamente ha anche incontrato Re Salman. Il presidente americano ha salutato il re con una stretta di mano, evitando invece di farlo con il principe. Dopo il loro incontro, durato un'ora, Biden e il principe non hanno risposto alle domande dei giornalisti sul caso di Jamal Khashoggi, il giornalista dissidente ucciso da agenti sauditi in Turchia. Durante la campagna elettorale 2 anni fa, Biden aveva accusato il principe di essere responsabile dell'omicidio, chiedendo che venisse fatta giustizia. Biden dice che nel suo colloquio con il principe bin Salman ha sollevato sia il caso Khashoggi che la questione dei diritti umani.
I made clear that the topic was vitally important to me and to the United States. With respect to the murder of Khashoggi, I raised it at the top of the meeting, making it clear what I thought of it at the time and what I think of it now. And it was exactly, I was straightforward and direct in discussing it.
Le autorità ucraine hanno rilasciato le immagini del bombardamento russo sulla cittadina di Vinnytsia che ha causato la morte di oltre 20 persone e decine di feriti. Tra i morti anche una bambina di 4 anni e altri 2 bambini. Il governo di Kiev ha definito l'attacco un atto terroristico, mentre Mosca sostiene di avere colpito una base militare. La Russia ha anche bombardato 2 università nella città di Mykolaiv, in una delle quali ha distrutto la biblioteca. Secondo il governo ucraino, Mosca sta tentando di distruggere anche la cultura ucraina. Con 219 voti a favore, 210 contrari, la Camera americana ha approvato una legge che tutela l'accesso all'aborto dopo la decisione della Corte Suprema di mettere fine al diritto federale all'interruzione della gravidanza. Difficile però che il testo passi al Senato, dove i democratici avrebbero bisogno di almeno 10 voti dei repubblicani per l'approvazione definitiva. Al momento l'aborto è legale soltanto in alcuni stati. Si teme che venga bloccata anche la possibilità per le donne di andare in un altro stato ad abortire. La speaker della Camera, Nancy Pelosi, dice che il diritto all'aborto è uno dei diritti fondamentali della donna.
Importantly, this legislation also reaffirms the right to travel, a freedom we often take for granted, but is fundamental to liberty and privacy. Republicans supposedly once stood for these values. But today, they're seeking to restrict where you can go and who you can see, and to stand between you, your family, your doctor, your God, in making intimate health decisions.
Il ministro del Tesoro Jim Chalmers sta partecipando al vertice ministeriale del G20 in Indonesia, iniziato ieri sera a Bali. Secondo il ministro australiano, l'economia mondiale sta entrando in una fase difficile e possibilmente pericolosa. Al vertice partecipano anche i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali del G20. Il ministro indonesiano delle finanze, Sri Mulyani Indrawati, si è detto preoccupato per gli effetti che la guerra in Ucraina avrà sull'economia mondiale.
We are witnessing an alarming increase in risk to food security as the impact of the war in Ukraine and sanctions, as well as export restrictions, which are exacerbating the effect of the COVID-19 pandemic.
La riunione ministeriale del G20 si concluderà domani. Il ministro della Difesa, Richard Marles, dice che il governo deciderà il prossimo anno quale tipo di sottomarini nucleari costruire in Australia. I sottomarini fanno parte dell'accordo AUKUS, raggiunto da Australia, Stati Uniti e Gran Bretagna, e sostituiscono quelli convenzionali francesi, il cui contratto fu annullato dal precedente governo. E il governo federale ha stanziato 14 milioni di dollari per evitare la diffusione in Australia dell'afta epizootica attualmente scoperta in alcune tenute agricole in Indonesia. Il governo stima che se l'infezione dovesse verificarsi in Australia, il danno all'industria dell'allevamento di bestiame sarebbe di circa 80 miliardi di dollari. Mercato dei cambi, il dollaro australiano questa mattina vale 68 centesimi di quello americano e 67 di euro. Passiamo allo sport, ordine di arrivo della 13ª tappa del Tour de France. Le Bourgues d'Ozène a Saint-Étienne l'ha vinta il danese Mats Pedersen davanti al britannico Fred Wright. La classifica generale vede ancora in testa Jonas Vingegaard, che ha 2 minuti e 22 secondi di vantaggio sullo sloveno Pogacar. Mondiali di atletica leggera sono iniziati e Gianmarco Tamberi si è qualificato per la fase finale del salto in alto, eliminato invece Marco Saffinotti, che non è riuscito a superare la misura minima di 2 metri e 28. Europei di calcio femminile, Austria ha battuto la Norvegia per 1-0 e l'Inghilterra ha battuto l'Irlanda del Nord per 5-0. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. E possibilità di pioggia a Perth 19 gradi, ad Adelaide pioggia con aumento di intensità nel corso della giornata 16 gradi, a Melbourne giornata ventosa, possibilità di pioggia soprattutto nel pomeriggio 13 gradi, ad Hobart cielo nuvoloso 13 gradi, a Canberra foschia in mattinata poi nuvoloso 10 gradi, Sydney parzialmente nuvoloso 16 gradi. E a Brisbane invece giornata di sole 21 gradi, possibilità di pioggia a Cairns 26 gradi e a Darwin giornata di sole 28 gradi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.